So she don't overcomplicate, never overcompensate, no. She
sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
Questo era Silvio Berlusconi che apre, diciamo così, alla grande la puntata di oggi di Block Notes, appunti di contemporaneità, con Alessio Ramaccioni in voce e dall'altra parte del vetro Valentino De Luca, sempre quelli sono. E ciao Valentino De Luca, mi senti? Penso di sì.
Sento forte e chiaro e ne approfitto per salutare tutti quanti i nostri ascoltatori.
Dunque, siamo appena usciti da un interessantissimo approfondimento di Book Notes, no? Il primo dei due impegni del giovedì sera che ci toccano. Invitiamo chi ci segue su Block Notes, chi sa che lo ascolta questo podcast, di andarsi a sentire la puntata dedicata alla strage di Via D'Amelio e al pessimo affare fatto dalla mafia ma anche dallo Stato, un libro interessante del giornalista Bianconi del Corriere della Sera, ovviamente sulle stragi mafiose, su quello che è avvenuto dopo, sulle indagini, sui depistaggi. Sappiamo come il nostro premier ha avuto le sue questioni, no, rispetto alle accuse di vicinanza alla mafia. E sembra che un'altra vicinanza altrettanto in questa fase storica almeno compromettente, no, lui abbia in qualche modo ufficializzato, cioè riavvicinarsi al suo amico Putin, colui il quale lo considera il primo dei suoi cinque amici, che scambiandosi vodka, lambrusco e messaggi dolci hanno creato un cortocircuito abnorme, no? Sia, diciamo così, a livello mediatico sia a livello della comunicazione politica, mettendo in grandissime difficoltà la premier in pectore Giorgia Meloni. Ebbene Valentino, noi spesso abbiamo parlato, no, nel corso di tanti anni, nel corso anche della nostra delle nostre attività giornalistiche, ma anche così, della particolarità di Berlusconi, che diciamo consideravamo un pochino così in una fase di grande libertà espressiva già gli ultimi anni del suo governo, no? Ricordiamo 2010-2011. Tu come interpreti questo tipo di uscita? Lui tra l'altro poi ha ribadito, non contento di aver causato il caos, ha ribadito dicendo anche che Zelensky ha ucciso tantissimi ucraini bombardandoli in Donbass, tutti lo sanno ma nessuno lo dice. Insomma, due questioni: la prima, che c'è qualcuno che lo registra nelle riunioni che si fanno, no?
Che bello.
Quindi rendiamoci conto del livello. E poi c'è anche la questione: ma lui perché lo dice? Perché si esprime in questo modo? Oppure, altra domanda, ma all'interno delle segrete stanze forse anche i grandi, diciamo, sostenitori dell'alleanza totale con l'Ucraina, del inviare le armi eccetera, hanno le stesse perplessità che esprime Berlusconi? È una storia che si presta, Valentino, a tante.
Ma Berlusconi però, Alessio, perdonami, ma Berlusconi aveva detto ciò che pensava da Vespa pochi giorni fa. Io non ho capito, cioè ci sono dei pubblicani, che dei sacerdoti del tempio che si stracciano le vesti a ascoltare gli audio hackerati. Ecco, per esempio, chi ha hackerato gli audio, quello è veramente interessantissimo, veramente. Chissà che starà succedendo adesso nella sede di Forza Italia da qualche ora a questa parte, con reciproche accuse. Mamma mia, io due momenti vorrei in questo momento storico essere, sai, una zanzara, una mosca, no? Ed entrare al Nazareno, nella sede PD, il 26 settembre mattina, e in queste ore alla sede di Forza Italia, per, come dire, spiare un po' cosa si stanno dicendo, e soprattutto in questo secondo caso addirittura con questa attività, come l'ha chiamata Berlusconi, di dossieraggio. Beh, in effetti è un po' una spy story. Però per quanto riguarda il contenuto, Alessio, di quello che è uscito fuori, Berlusconi è amico di Putin, ecco, ma è veramente la notizia, un messaggio dolcissimo. La vodka, tra l'altro adesso la commissione a Bruxelles ha detto che la vodka non poteva essere importata perché ci stanno le sanzioni, quindi se lui ha ricevuto davvero la vodka ha violato le sanzioni che abbiamo imposto alla Russia, perché non poteva ricevere della vodka russa. Questo sarebbe stupendo. Berlusconi è quello del lettone di Putin. Berlusconi è quello che con i familiari faceva trascorrere le vacanze ai propri figli, con i figli di Putin. Berlusconi è quello che andava nella dacia di Putin vestito con quel pelliccione enorme. Altra foto iconica del cavaliere, lui con quella pelliccia enorme bianca e il colbacco. Il colbacco, cioè veramente una cosa bellissima. E veramente adesso dovrebbe fare il rinnegato, il non dire, ma secondo me è veramente in un attacco di sincerità, che in politica è l'assurdo. In politica è l'assurdo dire la verità. Probabilmente Berlusconi o dice il vero o romanza un po' quello che di base è davvero la sua credenza, e quello che viene sottolineato per piaggeria, io non credo, dai suoi in quella stanza, che quando lui sottolinea i passaggi, non posso dire adesso, non posso dire di Zelensky, non mi fate dire di Zelensky, e parte l'applauso, oppure Zelensky è quello che nel Donbass nel 2014 andava ad attaccare, così, e parte l'applauso. Esprime magari
parte l'applauso, ma qualcuno regista
parte l'applauso e qualcuno regista, perché questa è la metafora della politica, Alessio, questa è la metafora della politica. Io ti applaudo. Te registro, per non dire di peggio. Nel frattempo ti frego, ecco, mettiamola così. Nel frattempo ti frego, ti turlupino. Ma nella sostanza, ti giuro che shock. No, quello di Renzi, no, shock, because first reaction, shock. Ecco, first reaction, not shock, caro Alessio. First reaction, absolutely normal. E non ci ho visto veramente nulla, ma basta che ti vai a vedere la registrazione del suo intervento da Bruno Vespa 4 giorni fa. Batticella sostanzialmente diceva queste cose. Quando si dice, questa è la versione che sto leggendo nei social in queste ore, che non ci si può, per un leader politico occidentale, esporre in maniera così smaccata pro Putin e attaccare Zelensky, allora, quello è vero, perché la politica, tra le varie cose, impone che se vi è una linea comune che viene seguita dai leader occidentali, o tu ti poni in una posizione di frattura, ma lo fai pro domo tua e quindi ne accetti le conseguenze, o se no, sei una persona che va un po' allo sbaraglio, e allora te lo puoi permettere perché? Perché o non ti frega nulla del tuo progetto politico, o vuoi confondere le carte sul tavolo, cioè stai ribaltando il tavolo, o semplicemente sei una persona che, pur conservando la sua potenza economica, anche politica, ha raggiunto un'età anagrafica che gli consente di parlare apertis verbis, senza, come dire, avere troppa paura delle conseguenze, e anzi lanciando un chiaro segnale agli alleati: attenzione, perché se io devo parlare, parlo, e quindi le conseguenze sono per me, che però sono un leader politico di 86 anni che la sua storia l'ha fatta, e comunque la sua nicchia non gliela leva nessuno, vedete voi se vi conviene. Potrebbe essere anche questo il messaggio.
Il problema è che la grana è tutta per Giorgia Meloni, però, perché lui tutto giusto, lui non dice niente di sbagliato, ma lui in questo momento è di fatto l'ago della bilancia, forse giustamente tu dici l'ha fatto per confermare anche l'essere ago della bilancia della formazione del governo Meloni, la Meloni che ha detto o atlantisti o non si fa il governo, o con lui che non si fa il governo. Non so.
Ma Alessio, ma tu avresti creduto a un Berlusconi? Ma se io fossi nato ieri, sono d'accordo. Ma una persona che ha 30 anni, una persona, un uomo o donna che hanno 30 anni, ma dai, non si ricordano fino a 15 anni fa le storie della Dacia, le storie del Lettone, le storie le volte in cui si è sperticato apertamente nel dichiarare un'amicizia che trascendeva il dato politico per diventare quasi familiare, e anche stavolta come l'ha ribadito, dicendo: io ho ricevuto un biglietto dove si conferma che io sono uno dei 5 amici più cari che gli sono rimasti. Un biglietto che lui stesso definisce...
Non deve avere molti di amici Putin. ma neanche a Mosca, insomma.
Neanche a Mosca, però la cosa mi fa impazzire che lui definisce questo biglietto dolcissimo.
E lui è altrettanto
dolcissimo, però quello gli regala il Lambrusco. La vodka. Lui il Lambrusco. Che poi non so...
Infatti il podcast di questa puntata si chiama Le dolci lettere a Putin, perché il dato incredibile è che lui ci mette anche questo carico quasi così romanzato, letterario, che sembra sempre un po' una coglionella nei confronti di chi l'ascolta. Cioè lui veramente, secondo me, in questo momento si sente di poter dire tutto il contrario di tutto.
Ma quello che ti chiedo, Alessio, ma non sarebbe stato meglio, cioè, tertium non datur, o sta zitto, o se parla come parla?
Certo.
Cioè, nel senso, la domanda adesso è molto semplice. Ma tu ci crederesti a un Berlusconi che va nel TG1 in prime time alle 20:30 a dire Putin, bisogna assolutamente linea ferma contro Putin, linea dura, che, ripeto, se sei nato ieri va benissimo, ma se hai un minimo di memoria, ma come fai a dimenticarti una storia ventennale di amicizia, di partnership politica, che si è tradotta anche in una partnership energetica ed economica? Insomma, parliamo di un uomo che ha governato questo paese, l'ha comandato per veramente negli ultimi 20 anni. Quindi, Alessio, se mai vogliamo parlare di questo, stai zitto. Forse questo pensa la Meloni, no? Cioè, a sto punto stai zitto, abbi una posizione più defilata, allora ne possiamo discutere, è giusto o non è giusto, ma un Berlusconi che prende apertamente la parola contro Putin, attaccando direttamente Putin, a mio giudizio tutto si può fare. È vero che siamo un paese senza memoria, sarebbe, come dire, negare un percorso, non ricordarsi di un percorso che prende le cose dal 2000, dal primo governo lungo Berlusconi, 2001-2006, ecco. E, insomma, ormai sono da quegli anni, ahimè, sono passati quasi 20 anni. E comunque interessante, ripeto, questo dato di fatto. Lui ha scelto, la sua scelta l'ha fatta, ed è quella di parlare.
Come tu ti ricordi che quando è stato eletto Mattarella, il Mattarella bis, questa prima a marzo,
sì, meno, sì.
Berlusconi ci ha sperato di diventare Presidente della Repubblica, cioè tu avresti avuto, se qualcosa fosse andato in quella direzione, non so come poteva essere possibile, no, oppure se passa la riforma del presidenzialismo della Meloni e Berlusconi vuole assolutamente, no, essere lui il primo presidente di una Repubblica presidenzialista, non so, non voglio portargli sfortuna, ma magari questa riforma, se si farà molto più in là, cioè ci deve anche arrivare bello integro a fare questa cosa. Ma tu ti immagini una massima autorità dello Stato che, intervistata su Putin, dice no, perché cioè, il mio paese è il più fedele amico degli Stati Uniti, no?
Ho ricevuto una lettera dolcissima.
Stiamo ricoprendo l'Ucraina di armi, adesso l'Italia forse un po' meno, qualcuno sta iniziando a fare dei distinguo su questo, no? Addirittura ho letto una battuta di Obama che non l'ho trovata confermata, in cui dice bisogna spiegare a Kiev dove e in che modo noi possiamo aiutarli e dove però noi non possiamo aiutarli. Piano piano, secondo me, questo delirio, cioè questa specie di pompa che getta armi sull'Ucraina, forse sta iniziando un pochino a rallentare. Ma tu ti immagini, no, un paese schierato in un'alleanza, in un contesto di guerra, con delle prospettive ipotetiche di guerra nucleare, il cui vertice comunque dice no, però lettere dolcissime, vodka e Lambrusco sono uno dei suoi 5 amici più cari. Io penso che Zelensky abbia avuto un travaso di bile se gli è arrivata sta notizia. Forse Berlusconi, comunque Berlusconi è un po' come Totti, no? Francesco Totti ha smesso di giocare a pallone da anni, però se vai nei paesi in giro per il mondo,
sì, sì,
ancora di Totti, no?
Allora,
e Berlusconi sarà lo stesso,
è
immagino,
corrispondente politico
nel bene o nel male, diciamo nel bene e anzi nel male, e forse un po' nel folklore, perché di bene Berlusconi non mi ricordo.
Ma a mo' di battuta, se proprio, ma sto facendo una battuta, però Alessio, un presidente della Repubblica che dicesse queste frasi incrinerebbe la vulgata unica che invece, per usare la tua espressione, di questa pompa che getta benzina
e armi,
ma armi sono la benzina, sono la, sì, benzina sul
non fuoco. È un caso, Valentino, che stanno girando tantissimi meme di Berlusconi con un po' camuffato, che sembra un po' Stalin, oppure che sembra un po' Mao, nel senso che Berlusconi sta dando voce a quelle istanze che in Italia sono appannaggio anche di un pezzo importante, però non grandissimo, perché purtroppo i numeri su quelli che sono della sinistra, diciamo così, a sinistra del PD, la sinistra antagonista, cioè c'è un pezzo di sinistra che viene tacciata di putinismo, ma in realtà
sì, ma dice... questa però... cosa si sta incrinando, perché comunque anche Conte, dal par suo, che non rappresenta, non sono più 5 Stelle di 10 anni fa, ma non sono nemmeno rimasti al di là degli oracoli infausti preelettorali, non sono nemmeno rimasti quattro gatti.
No, decisamente no, anzi, secondo me stanno anche continuando a stregare voti al PD.
E Conte pure sta chiedendo, insomma, di ragionare sulla pace. Ci sarà presto la marcia, insomma, dove aderiranno tutti quanti i sindacati. Cioè, insomma, si sta aprendo un fronte, ma se proprio vuoi sapere il mio parere, Alessio, io ti dico questo fronte non è manco che si sta aprendo, perché ogni volta che durante quest'anno hanno fatto dei sondaggi pensando che cosa
assolutamente
cosa ne pensa il popolo italiano riguardo la guerra e l'atteggiamento da tenere, il popolo italiano si è dimostrato di grandissima prudenza su questa politica di continuare a foraggiare di armi così, ma non per lasciare l'Ucraina in balia dell'invasore russo, ma perché
in questo la Meloni forse non ha un po', perché questi sondaggi poi si sono trasformati in voti, no? Qualche mese dopo, 4-5 mesi dopo, tu parli di sondaggi, diciamo, da marzo a maggio, no?
Sì, Orsini, sì, sì,
in televisione, quella fase lì. 60%, anche 60% degli italiani diceva no, attenzione all'Ucraina, Zelensky, alla NATO, no, i sondaggi. Poi si va a votare, un sacco di gente non vota, il PD va come va, il PD, perché il PD è uno dei più grandi invece e più netti atlantisti, filo ucraini, quindi a sostegno, vince la Meloni, che però poi, una volta messa di fronte alla prospettiva reale di diventare primo presidente del Consiglio donna, no, eccetera, 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 tira fuori un atlantismo, un antiputinismo, anche se fosse più atlantismo antiputinismo, un po' inatteso. Tu ti aspettavi una Meloni così atlantista, così filoamericana, così.
Allora, punto primo, Alessio, attenzione in politica.
Anche prima l'aveva detto,
anche
però,
in politica attenzione a quello che uno dice da quello che uno fa. No, non sempre coincidono al 100%. Spesso e volentieri delle dichiarazioni si fanno per tranquillizzare i mercati, per tranquillizzare le persone di riferimento in chiave, in questo caso europea e oltreoceano, che consentono lo svolgimento democratico della e pacifico della tua vita. Come hai detto te, un partito che fino a 4 anni fa aveva il 5% si è trovato a governare un paese. La prima volta che un premier donna guida la presidenza del Consiglio, sì, a meno di sorprese, insomma, così, tante sfide per la Meloni, sono tante sfide per la Meloni, un passato ingombrante da tenere a bada, quando ci sono pezzi del suo partito che non gliene frega assolutamente nulla di tenere a bada quel passato, ma anzi ci scherzano apertamente, creano gaffi, imbarazzi, eccetera, eccetera. E cominciava a diventare un po' troppo la sfida, Alessio, per una Meloni, se ho ben capito il senso delle tue parole, barricadera che si mette a mettere in discussione la nostra linea comune col patto atlantico, la nostra adesione alla NATO, la nostra linea che insomma è stata tenuta fino adesso dai filo governativi del PD, ma filo europeisti, filo atlantisti, per mettersi di traverso e almeno, però ripeto sempre, nelle dichiarazioni bisognerà vedere quello che farà, anche perché, Alessio, io ti ripeto, tu mi parli sempre da Meloni, e va bene, perché la Meloni c'ha l'asso di bastoni in mano, ma ricordati sempre che fa parte di una coalizione dove c'è una persona che esce sostanzialmente sconfitta dalle urne, ma il suo partito non è riuscito a disarcionare per metterci un altro, sto parlando della Lega, perché Salvini 26, 27, 28 settembre sentivi la qualunque della prima linea, un redivivo Bossi, un redivivo Bossi, Maroni, che dicevano non si può andare, Calderoli, non si può andare avanti così, ci vuole un gesto di discontinuità, il gesto di discontinuità non è arrivato però,
no.
Non è arrivato, e lui ha cominciato subito a reclamare ministeri e anche ministeri importanti e a parlare da ministro dell'interno, subito ha cominciato di nuovo a parlare di sbarchi, di riforme di polizia, riforme di giustizia,
sì sì,
esattamente come fosse il 2018
quando c'aveva il 30,
quando c'aveva però il 30-35 pure per cento, e va bene, e l'altro nemmeno ne parlo, perché l'altro alleato è uno che parla, vabbè, l'abbiamo appena detto, è inutile che ci ripetiamo, di messaggi dolcissimi e di scambi Roma-Mosca, ci sono degli aerei Roma-Mosca,
sì, vodka,
che con carichi di vodka e lambrusco, capito? Cioè a Pratica di Mare, non lo so, a Ciampino, ma, dove sarà arrivata?
Ma sarà vero?
Ma io ti dico che conoscendo il personaggio ci sarà una parte di romanzo, ma potrebbe essere anche
tutto
vero.
Tutto vero. Cioè che è arrivato un pacco con la lettera.
Con un messaggio dolcissimo. Sono uno, tu sei uno dei miei cinque, proprio, no, è sempre la tecnica berlusconiana di circostanziare attraverso un numero. Attenzione, 1.200.000 è quella la tecnica berlusconiana. Sì. Di dire quando era in auge. Ci sono un sondaggio, ve lo posso dimostrare, 73,2% di italiani è favorevole alla mia riforma della giustizia. Non ha detto il 70%, non ha detto l'80%, ha detto 73,2%. E tutti, oh, 73,2%, sarà vero. I miei cinque amici, non sei uno, Silvio, sei uno dei pochi amici, come invece uno si sarebbe, no, uno si esprime così, Alessio, tu sei uno dei pochi amici, no, lo circostanzio, sei uno dei miei cinque, cioè ci stanno altri quattro, anzi sarebbe bello, no, vedere chi sono gli altri quattro.
Uno forse è Trump.
Beh, guarda, quello sicuramente.
Un buon conoscente, quantomeno.
Sicuramente se ci fosse una discontinuità da quell'altra parte dell'oceano, da questo punto di vista non dispiacerebbe a Putin, questo è poco ma sicuro.
Beh, anche perché si diceva che avesse contribuito molto fattivamente
alla certo. Poi l'inchiesta. Comunque, per rispondere alla tua domanda, è questa la risposta, Alessio. La Meloni veramente ha tanti bastoni tra le ruote e tante sfide. È una prima volta per un leader di destra-destra, basta chiamare sempre il governo di centrodestra.
No, destra.
Governo di destra, governo di destra, la prima volta. Prima volta di una donna. Questo è successo. Prima volta di una donna. E quindi con tutto quello che ne consegue. Cioè, ci sono tante prime volte. È ovvio, rispondo alla tua domanda, Alessio, che è difficile che vai a fare delle dichiarazioni da matta, quando poi soprattutto al tuo fianco c'è già uno che ogni giorno che parla cannoneggia con la bocca, no? Lancia granate con la bocca. È ovvio che cerchi di calmare, no? Il leader quando è che rimane in sella? Quando dà all'opinione pubblica una affidabilità, garanzie, stabilità, capacità di gestire.
Di gestire l'imprevisto, il grande imprevisto chiamato Silvio Berlusconi. Grazie Valentino De Luca, chiudiamo
grazie
qui
a voi,
questa
grazie
puntata
a voi
di Block Notes, il podcast naturalmente ascoltabile sul sito radiocittaperta.it e sulle piattaforme podcast, Spreaker e Spotify. No, Spotify ancora no, vi aspettiamo giovedì prossimo perché ci seguo in diretta alle 21 con Book Notes, un altro libro, un altro autore, un altro dibattito interessante, e poi alle 22 con l'approfondimento di Block Notes. Dalla prossima settimana, caro Valentino, inaugureremo anche uno speciale spazio video sulle piattaforme
addirittura aperte.
Sì, come abbiamo fatto una sperimentazione con il nostro amico Fedele, che dicono sia il secondo amico della lista, no, non è vero, se no poi lo mettiamo. E col nostro amico giornalista
Ramaccioni, fa una battuta, non si può godere,
se tu dici De Luca è il terzo amico di Putin,
come
Querelli, però dicono, ma De Luca, ma l'avevo visto con quell'occhio azzurro che sapeva
che viene dalla Dacia,
che sapeva appunto di Siberia. E quindi ci sarà questa sperimentazione di un piccolo momento di confronto, una sorta di show d'approfondimento in video sulle piattaforme della Città Aperta. Giovedì prossimo troverete naturalmente le notizie, è sempre roba della famiglia Block Notes, diciamo così. Grazie ancora, ciao Valentino, buonanotte.
Buonanotte a te Alessio e a tutti quanti gli ascoltatori.
Un saluto a chi ci segue sia in diretta che in podcast. Buonanotte a tutte e tutti.